Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Michele D'Amico. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto agli ascoltatori.
Ecco, Michele D'Amico, ingegnere al Politecnico di Milano, ha lanciato il Poliam. È già passato qualche mese, possiamo già tracciare un bilancio di questa iniziativa, Michele?
Guarda, siamo riusciti a fare qualcosa, non molto, perché poi c'è stata l'estate di mezzo e poi diciamo siamo usciti, tra virgolette, dall'emergenza soltanto da poco. Comunque abbiamo installato un beacon Whisper, cioè un radiofaro a bassissima potenza, circa 200 milliwatt, presso la nostra stazione sperimentale, e che ci sta dando buone soddisfazioni in termini di ascolto. E poi stiamo cominciando, diciamo, a lanciare una serie di iniziative che vedranno probabilmente la luce nel secondo semestre, cioè con il nuovo anno.
È un radio beacon, è un radiolocalizzatore in sostanza, come un vecchio radiofaro.
Esatto, un radiofaro digitale a bassa potenza che serve fondamentalmente per lo studio della propagazione in onde corte.
Io credevo per gli studenti che dovessero perdere, diciamo, la strada, o no?
No, per quello c'è il GPS.
Ho capito. Ecco, sento, so che oltre questo avete già avviato, anche approfittato per fare un monitoraggio, una sorta di radiosorvegliamento dell'etere, no? È venuto fuori qualche cosa? Avete fatto qualche ascolto? Avete fatto qualche collegamento?
Guarda, per il momento gli ascolti sono in stand-by perché siamo ancora alla ricerca di una location, diciamo così, di un sito all'interno del nostro Ateneo che sia silenzioso dal punto di vista radioelettrico. Abbiamo fatto un paio di test, ma avevamo un rumore elettrico artificiale naturalmente di fondo molto elevato, che ovviamente rende l'ascolto di segnali molto deboli estremamente difficili. Per il momento abbiamo invece, diciamo, attivato, come dicevo, il beacon per lo studio delle HF, anche perché il 25esimo ciclo solare è ormai partito già da un po', e quindi ci aspettiamo che le condizioni della ionosfera migliorino, e questo vuol dire per i radioamatori e diciamo per gli appassionati delle onde corte in generale, vuol dire buoni collegamenti con buoni segnali anche sulle bande alte.
Ecco, quindi diciamo che probabilmente, se avete un poco di fortuna, nel momento in cui attiverete la vostra centrale di ascolto, magari muta anche la propagazione delle onde elettromagnetiche. Abitualmente ci sono sempre tre parametri, no, da tenere sotto controllo: il solar flux, l'indice A e l'indice K. Hai avuto modo appunto di dare un'occhiata a questi dati?
Sì, allora, fermo restando che sono comunque diciamo molto variabili da giorno a giorno, quindi quello che si può evincere in questo momento qui è soltanto la tendenza. Sicuramente l'attività solare è in aumento, come mostra il solar flux, il flusso solare. Fondamentalmente il flusso solare è il livello di rumore radio che il sole emette alla frequenza di circa 2,8 GHz, che viene misurato in Canada dal Penticton Radio Observatory. Il flusso solare è fortemente correlato a livello di ionizzazione, cioè più alto il flusso, maggiore la ionizzazione e quindi la concentrazione di elettroni nello strato F2, che è lo strato più alto. E diciamo che alti valori del flusso solare indicano che c'è una sufficiente ionizzazione per supportare comunicazioni a grande distanza anche alle frequenze più elevate. Con frequenze più elevate parliamo di frequenze tra i 30 e i 50 MHz. E siamo però ancora in fase di risalita, veniamo da un minimo abbastanza profondo. Il ciclo 28, il 25esimo ciclo solare è partito ufficialmente a dicembre 2019, quindi diciamo il massimo è atteso a metà del 2025, quindi c'è ancora un po' da aspettare. Gli altri due indici che citavi, che sono l'indice A e l'indice K, in realtà sono indici che forniscono indicazioni sull'entità delle fluttuazioni magnetiche del nostro pianeta e quindi del disturbo della ionosfera. In generale, come indicazione, più sono bassi e migliori sono le condizioni di propagazione. Sono due indici che sono parenti tra di loro, nel senso che l'indice K viene valutato ogni 3 ore, quindi vengono fatte 8 misure al giorno e può assumere valori compresi tra 0 e 9. Fondamentalmente l'indice K misura le fluttuazioni della componente orizzontale del campo magnetico terrestre. L'indice A è una sorta di media giornaliera legata all'indice K. Diciamo che l'indicazione generale è più bassi sono, migliore è la propagazione.
Ecco, a questo punto io approfitterei per fare una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, Michele.
Perfetto, perfetto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Michele D'Amico, ingegnere presso il Politecnico di Milano, che di recente ha lanciato una splendida iniziativa che è una sorta di club di radioamatori, aperto non solo ai radioamatori ma anche agli studenti del Politecnico. Ecco, poco fa Michele parlavi, ci siamo soffermati, no, per quanto riguarda la propagazione. Estranamente vorrei sollecitarti su una cosa un po' curiosa, no? Appunto, noi parlavamo di come diciamo l'indice geomagnetico della Terra influenzi alla fine la ionosfera e in un certo qual modo anche la propagazione, tanto che tuttora, anche se le onde corte via via risultano sempre meno adoperate nelle comunicazioni, perché si preferiscono il GPS, il satellitare o cose del genere, però ancora possono dare disturbo per tempeste magnetiche e cose del genere. La curiosità era questa, che proprio in questi giorni c'erano il mitico gruppo inglese Coldplay che avevano lanciato l'LP che in sostanza fa riferimento, no, alla teoria della filosofia delle sfere nel passato. Si tendeva, diciamo, a capire se i pianeti avessero praticamente un qualche cosa che potesse far ascoltare il loro movimento, il movimento dei pianeti che lasciava un tracciato, un suono, no? E diciamo che per un bel po' di anni si è studiato questo fenomeno, la possibilità, e poi alla fine noi tuttora si parla di radioastronomia, e noi che siamo appassionati della radio e radioascolto continuamente vogliamo ascoltare il mondo. Il mondo lo si può ascoltare anche da questi fenomeni di magnetismo, ma innanzitutto come mai poi il magnetismo terrestre è così variabile?
Sì, allora il campo magnetico terrestre di suo sarebbe abbastanza stabile e il problema è l'interazione con le particelle che vengono emesse dal Sole, nel senso che durante fenomeni abbastanza intensi di eruzione solare in cui il Sole emette, che tecnicamente si chiamano flare piuttosto che radio brillamenti, brillamenti solari. Diciamo, ci sono dei momenti in cui per via delle reazioni termonucleari vengono emesse onde elettromagnetiche, tipicamente raggi X, ma sono, diciamo, su uno spettro abbastanza ampio, e particelle cariche ad altissima velocità. Ecco, queste, questa energia e queste particelle, ovviamente, se raggiungono il pianeta Terra, perché si trova sulla traiettoria, interagiscono col campo magnetico, perché una teoria ci dice che qualsiasi particella carica interagisce col campo magnetico statico. L'effetto è quello di disturbare il campo magnetico, quindi le linee di forza del campo magnetico si muovono. E in questo, diciamo, sto semplificando, ovviamente, sto per certi versi banalizzando, ma diciamo, un campo magnetico non stabile fondamentalmente rimescola, perdonami il termine, la ionosfera, fondamentalmente abbatte la MUF, cioè la massima frequenza utilizzabile, quindi le condizioni, lo stato della ionosfera peggiora, e questo ovviamente si riflette sulle comunicazioni radio, soprattutto sulle frequenze più alte. Naturalmente gli effetti non si limitano alle comunicazioni radio, nel senso che se l'eruzione solare è particolarmente forte e la quantità di particelle cariche che arrivano sul nostro pianeta è particolarmente intensa, si possono verificare anche altri fenomeni, quindi l'aurora, ma anche si possono indurre sovratensioni e sovracorrenti sugli elettrodotti, e quindi ci sono stati casi di blackout importanti, soprattutto nella zona nord del Canada, a seguito dell'interazione, diciamo, del nostro pianeta con le particelle cariche ad alta energia che arrivavano dal Sole.
Ecco, ma tu, in quanto ingegnere, diciamo, la radioastronomia è un po' lontana dal tuo mestiere, Michele?
Sì, la radioastronomia è qualcosa di cui leggo sulle riviste, ma non è uno dei...
Ma questa
non è una,
storia, diciamo, di poter poi quantificare questa attività geomagnetica, questa storia di questa filosofia delle sfere, no?
Io, diciamo, utilizzo gli indicatori, gli indici solari per le previsioni di propagazione in HF, quindi mi limito al mio settore scientifico. Tra l'altro, ovviamente le predizioni propagative in onde corte sono estremamente complicate, quindi naturalmente occorre, diciamo, poiché i meccanismi fisici che governano la ionosfera sono estremamente complessi, la cosa migliore quanto riguarda le previsioni di propagazione è utilizzare uno dei programmi di calcolo che tra quelli disponibili. Io, per esempio, utilizzo con una certa soddisfazione il VOACAP, ma mi fermo lì.
Dei programmi, ma io sapevo che all'epoca c'erano dei bollettini che venivano costantemente emessi da uno dei più importanti osservatori astronomici, che era il Boulder Colorado, no? C'è ancora quello?
Sì, c'è ancora adesso, naturalmente con la disseminazione via web è tutto molto più semplice, molto più immediato. No, ci sono un sacco di fonti immediatamente accessibili da web su queste tematiche.
Ecco, allora ci diciamo anche... che insieme a probabilmente a una risalita dell'attività solare, chiaramente, che influenza le onde elettromagnetiche, e insieme anche al decongestionamento avuto delle bande, perché le emittenti superpotenti oramai hanno finito di farsi guerra sulle onde corte, possa migliorare un po' la situazione anche per noi che vogliamo fare ascolto, no?
Sì, purtroppo c'è sempre meno da ascoltare, nel senso che, come giustamente dicevi tu, il broadcasting, parlando delle onde corte, il broadcasting su larga scala ha ormai fatto il suo tempo, era da una tecnologia valida prima dell'avvento di internet, e oggi non ha ovviamente più senso. Può essere ancora utile per raggiungere alcune zone remote del nostro pianeta, penso ad alcune regioni dell'Africa, dell'Asia centrale, ma ancora non per molto, insomma. Ecco, c'è da dire però che l'onda corta resta ancora oggi una risorsa fondamentale per le comunicazioni tattiche di emergenza. È l'unico mezzo che consente comunicazioni oltre l'orizzonte o addirittura antipodali senza l'ausilio di infrastrutture che non siano solo il trasmettitore e ricevitore, quindi dal punto di vista della sicurezza, dell'affidabilità, sono estremamente potenti come mezzo. mezzi.
Infatti, non a caso abbiamo sempre rimarcato l'utilità, per esempio, nell'utilizzo in campo di protezione civile.
Esatto, esatto. Tra l'altro c'è da dire appunto che oggi le tecniche disponibili, quale ad esempio l'ALE, no? ALE, Automatic Link Establishment, che in italiano sarebbe ricreazione automatica del collegamento, consentono anche ad utenti praticamente inesperti di utilizzare le onde corte senza doversi preoccupare delle condizioni di propagazione, perché ci pensa la radio a trovare la frequenza adatta in quel momento e a mettersi d'accordo con l'altra radio. E quindi, mentre fino a qualche decennio fa per usare le onde corte occorreva personale addestrato e preparato, oggi non è più così. Questo naturalmente ha fatto sì che ci sia una sorta di rinascita delle onde corte. Sull'argomento Rode Schwarz ha pubblicato un libro bianco che si può scaricare da internet, che è intitolato The Rebirth of HF, cioè la rinascita delle HF o delle onde corte. Dal libro si capisce che le onde corte non sono morte, ma il futuro è nelle tecniche digitali. È chiaro,
infatti,
che per l'ascoltatore medio,
proprio pochi istanti fa ho avuto una email da parte, sì, della radio romena, del programma italiano, che in serata trasmette in DRM su onde corte, insomma DRM, esatto, che è stato lanciato oramai già oltre 20-25 anni fa, però insomma lascia ancora dei dubbi circa il suo utilizzo.
È arrivato in un momento di forte declino delle onde corte, quindi tra l'altro non credo che, adesso la mia opinione personale, poi magari sarò smentito dai fatti, ma non credo che il DRM abbia un futuro, come non avrà un futuro il broadcasting su larga scala ormai in onde corte.
E per l'ascoltatore medio, sempre connessi su internet.
Voglio dire, per quei flussi lì sì, in realtà poi c'è sempre, voglio dire, oltre all'ascoltatore c'è il DXer, no? Quello che va alla caccia del segnalino. Secondo me oggi, per chi ha passione per il segnale difficile da ascoltare, il segnale esotico, oggi sono molto interessanti le onde medie, perché l'Europa sta progressivamente spegnendo i suoi trasmettitori, forse probabilmente anche l'Italia prima o poi spegnerà l'onda media, e questo vuol dire sempre meno interferenze, no, per l'ascolto di stazioni di ex africane, asiatiche, americane. Per contro, sulle onde corte, a parte i radioamatori, c'è ancora un po' di broadcasting con la Cina, che per il momento fa la parte del leone, e alcune utility che però, ricordiamo, non si potrebbero ascoltare. Per cui insomma,
allora no. Michele, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ti ringrazio per la piacevolissima chiacchierata.
Grazie a te, è sempre un piacere.
E appena hai qualche novità da parte riguardo il tuo Polyam, noi siamo qui disponibili a fare da eco, va bene?
Benissimo, grazie mille e un saluto a chi ci ha seguito.
Tante belle cose, a risentirci Michele D'Amico, il collegamento telefonico da Milano, buone cose.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Secondo un recente sondaggio, il 40% dei bambini tra i 5 e 10 anni ammette che condividerebbe dati e informazioni personali online, anche con sconosciuti. Il rischio non è solo ipotetico. Il 36% ha dichiarato di aver ricevuto su internet proposte di giochi o sfide pericolose da parte di contatti estranei. La società di sicurezza informatica Kaspersky ha commissionato il sondaggio, che ha coinvolto un campione di 1833 bambini italiani. L'indagine, condotta tra maggio e ottobre 2021, aveva lo scopo di analizzare le abitudini delle giovani generazioni in merito all'uso dei dispositivi tecnologici e la loro consapevolezza circa i rischi nei quali potrebbero incorrere navigando in rete. Hanno collaborato all'indagine circa 88 scuole italiane, parte del progetto Digital Security di Kaspersky. Stando all'analisi, i bambini italiani accedono ai dispositivi digitali in età sempre più giovane. Il 55% nella fascia di riferimento tra i 5 e i 10 anni possiede già un dispositivo personale e il 20% lo utilizza per più di 2 ore al giorno. Quando è stato chiesto ai piccoli intervistati cosa gli piaccia di più degli strumenti digitali che hanno a disposizione, il 34% di loro ha affermato che, grazie alla rete e ai dispositivi tecnologici, riesce ad entrare in un mondo personale, nel quale si sente bene e a proprio agio. La possibilità di conoscere nuovi amici e condividere le proprie giornate è, invece, il motivo segnalato dal 41%. Infine, il 19% riconosce in questi device la possibilità di imparare cose nuove, mentre solo al 6% non piace utilizzarlo. Microsoft sorpassa Apple e torna sul tetto del mondo, e diventa di nuovo l'azienda più ricca del pianeta con un valore di mercato che ha raggiunto nelle ultime ore quasi 2.460 miliardi di dollari, contro i 2.430 miliardi di dollari della casa di Cupertino. Sono loro le uniche realtà statunitensi fra i miliardari, e la prima volta in oltre un anno che il gigante del web fondato da Bill Gates strappa lo scettro alla rivale della Silicon Valley guidata da Tim Cook, e a pesare sono i conti delle ultime trimestrali, migliori delle attese per Microsoft, deludenti per Apple. Cook punta il dito sulla crisi legata sia alle difficoltà di produzione degli iPhone legate alla pandemia nel sud-est asiatico, sia alla carenza di chip che starebbe costando alla casa della mela circa 6 miliardi di dollari. Ne approfitta dunque il colosso di Redmond, che ha più di altri del settore delle big tech ha beneficiato dello smart working e degli investimenti nel cloud computing, raggiungendo il 20% della quota di mercato dietro solo ad Amazon, che supera il 40%. Così a Wall Street in chiusura di settimana il titolo di Apple è arrivato a perdere durante la giornata di contrattazioni oltre il 3%. Appena l'anno scorso l'Apple si era confermata il gruppo più ricco al mondo, superando il gigante petrolifero saudita Saudi Aramco. Microsoft aveva già sorpassato la casa di Cupertino nel 2020 e aveva chiuso per la prima volta sopra i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione il giugno scorso, dopo il primo aggiornamento in 5 anni del suo sistema operativo Windows. La distribuzione del nuovo sistema operativo Windows 11 è partita a metà ottobre, e questa volta, anche se non raccomandata, può esserne installata anche su computer più obsoleti. Zuckerberg annuncia il nuovo nome di Facebook, si chiamerà Meta. C'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi. Con queste parole Mark Zuckerberg annuncia il cambio di nome di Facebook, che da oggi è Meta. Siamo all'inizio del prossimo capitolo di Internet e del prossimo capitolo della nostra società, afferma Zuckerberg. Facebook sarà scambiata a Wall Street con il nuovo ticker Mevirs dal 1 dicembre. Il nuovo ticker riflette il cambio di nome della società in Meta per sottolineare il ruolo centrale del metaverso, considerata dalla società la piattaforma Internet del futuro. Il nuovo nome cattura al meglio la realtà di Facebook, che include Instagram, Messenger, Quest VR, la piattaforma Horizon VR e altro. Zuckerberg prevede che proprio il metaverso raggiungerà 1 miliardo di persone nel prossimo decennio, con una crescita di 10.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi 5 anni. La gente potrà interagire, lavorare e creare prodotti e contenuti in un nuovo ecosistema che potrebbe creare milioni di posti di lavoro per i creatori. L'annuncio ha fatto volare i titoli in borsa, dove è arrivata a guadagnare il 4,3%. Anche Google ha celebrato Halloween con un doodle a tema. Due uccelli intagliano una zucca e preparano al fuoco una minestra pozione forse magica. Il nome Halloween deriva dal termine scozzese Olello Even, o Halloween, ossia Eve of All Saints, la vigilia di ogni santi. Il termine comparve nella sua forma moderna nella seconda metà del 1700, ma le radici di questa festa risalgono a molti secoli prima, quando le tribù celtiche celebravano la fine dell'estate e, credendo che in questa notte di ottobre gli spiriti tornassero sulla terra, si travestivano per nascondersi e spaventarli. La celebrazione fu poi ripresa nella tradizione cristiana, dedicando il 1 novembre a tutti i santi. La notte di Halloween, soprattutto nei paesi anglosassoni, i bambini di tutte le età passano di casa in casa al grido di trick or treat, dolcetto o scherzetto. L'origine di questa tradizione è antichissima e sembra risalire al Medioevo, quando, nella notte di ogni santi, i mendicanti erano soliti bussare alle porte delle case e chiedere del cibo in cambio di una preghiera. Chi si rifiutava otteneva una maledizione o l'augurio di cattiva sorte.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram, e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.